ci sono, ecco, questo è il concetto. E finalmente abbiamo il programma di tutti, dopo varie vicissitudini, delle lezioni, così magari c'è anche un po' più semplice riuscire a seguire un po' il filo della riflessione circa la vicenda, diciamo, delle comunità che si costituiscono, delle chiese, no? E, rispetto a questo, anche il panel di ieri credo sia stato veramente abbastanza interessante, no? Perché non so chi di voi c'era, comunque così io ho sentito solo la prima parte, ma mi sembrava che molti dei tratti di cui anche abbiamo parlato nella lezione poi vengono fuori, no? In modo gentile, educato, no? Non con toni così duri come quelli di San Paolo, però insomma ci sono una serie di temi in questione, no? Io credo che sarebbe abbastanza interessante per quelli tra noi così che ne hanno voglia, se al terzo incontro del panel, cioè quello di maggio, giugno, anche chi magari non ha seguito il panel ma è venuto alle lezioni eccetera, se magari ci fossimo un po' di gente, perché lì ci sarà uno spazio un po' più per discutere tra noi e tirare alcune somme, fare un po' di sintesi su queste così riflessioni e idee sulla Chiesa, no? E forse varrebbe la pena, anche partendo da punti diversi come può essere la lezione rispetto invece a punti di discussione come il panel di ieri. Allora, la nostra riflessione l'altra volta era su Efesini 1, no? Il titolo che trovate nel programma era Un disegno grandioso, non so, credo ricordiate il grande inno, no? La grande priorità della benevolenza di Dio. E oggi invece vorrei così vedere un po' con voi Efesini 4, il capitolo 4 di Efesini, che sembra, almeno come tono, linguaggio, scrittura, veramente all'opposto rispetto a Efesini 1, no? Tanto Efesini 1 è poetico, con un linguaggio teologico, tra virgolette, astratto, alto, bello anche, però noi lo chiameremmo, non del tutto a ragione, ma con il linguaggio moderno, spirituale, no? Cioè molto così legato ai temi, tra virgolette, religiosi. Tanto Efesini 4 sembra essere invece concreto, tagliente, poco poetico, molto terra terra da alcuni punti di vista, no? Allora, dicevo, sembrano opposti perché ovviamente sono nella stessa lettera, non solo della mano dello stesso autore, ma proprio nella stessa lettera, cioè si sta seguendo una logica, no? L'autore sta disegnando un insegnamento che è un insegnamento continuativo, non è ovviamente contrapposto. Allora, leggo il capitolo 4. Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il Capo, Cristo, dal quale tutto il corpo ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Perciò bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Chi è avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova in necessità. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano, e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Questo è il testo, ed è per alcuni versi molto chiaro, no? È un testo meno spirituale, meno teologico, concreto, no? Fa delle annotazioni che uno le sente subito, no? Nessuna parola cattiva, non peccate nell'ira, siate benevoli, bando ogni maldicenza, eccetera. Ma come spesso accade, questo testo ci arriva nella deformazione che noi abbiamo nelle orecchie di un certo tipo di abitudine alla fede, no? Come sempre succede, no? Lo sentiamo con le orecchie che abbiamo oggi, no? Che sono le orecchie di chi è cresciuto in un certo modo, con una certa cultura, con certi problemi, eccetera, no? E rispetto alla parola di Dio, questo problema tanto è la ricchezza per cui la parola di Dio è sempre nuova, no? E leggendola ogni volta da un punto di vista diverso, che è quello in cui ciascuno di noi si trova a vivere, no? La storia che ha, i giorni che ha, i dolori e le gioie che ha, la parola risulta più ricca. Dall'altra, questa cosa però è anche molto rischiosa, no? Perché se non si è coscienti di quanto della nostra storia c'è nel modo in cui ascoltiamo la parola, poi a forza di stratificare la nostra storia sulla parola di Dio, alla fine ascoltiamo solo più la nostra storia, no? Non c'è più la parola di Dio sotto, no? Allora bisogna sempre un po' fare questo doppio percorso, no? Che è quello di riconoscere la propria storia, il patrimonio con cui leggiamo la parola di Dio, per farlo fruttare in positivo, no? Perché ci dica la ricchezza di quella parola di Dio per l'oggi, no? Ma lasciando che quella parola sia lei, no? Non sia la stratificazione di quello che ascoltiamo. Faccio tutto questo discorso, questa premessina, per dire come questo testo negli ultimi 100 anni è stato letto, come molti altri testi di Paolo concreti, come un testo morale, con una predominanza di interpretazione morale, no? In genere più che morale anche un po' bigotto, no? Nel senso che dava delle indicazioni che uno dice sarebbe bello, no? Cioè, sarebbe bello che nessuna parola cattiva uscisse dalla nostra bocca, no? Poi in realtà ogni tanto uno si arrabbia nero e le parole cattive vanno per conto loro, no? sarebbe bello non lasciare mai tramontare il sole sull'ira, sì, buongiorno, no? Però poi in realtà ci sono mucchie di sere in cui uno va a dormire molto arrabbiato, no? E così via. E poi dice: chi è avvezzo a rubare non rubi più. Vabbè, su questo insomma ce la caviamo abbastanza, proprio l'abitudine di rubare forse non ce l'abbiamo, quindi questo no, è giusto, questo è giusto, bisogna proprio tenerlo, no? E così via, no? E con questo, tra l'altro, appiattendo questo testo come dire come una specie di pronto soccorso morale, no? Serve solo quando uno fa un gran guaio, no? La sera che uno si arrabbia tanto si ricorda di non tramonti il sole sulla vostra ira, no? Quando non si arrabbia nelle giornate normali, in cui grazie a Dio ci sono pure quelle giornate che uno non si arrabbia, questo testo non serve, no? Ecco, questo è un esempio di come l'impostazione moralistica ci frega, no? Perché in realtà questa parola, come cercherò di dimostrare, è una parola molto concreta, molto incarnata, no? Molto reale, materiale si potrebbe dire, nel senso di contrario di spirituale, tra virgolette, ma non è per niente una parola morale, no? Il problema che Paolo sta affrontando non è moralistico, no? Non è di dire cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare, no? Sta dicendo un'altra cosa, cioè sta dicendo, e questo si capisce bene dall'inizio, sostanzialmente due idee che io adesso riassumo e traduco con parole che non sono di Paolo ma sono le mie, ma vedrete che tornano in tutto il testo, che sono: uno, che la Chiesa è precedente e più importante della comunità, e due, che il criterio fondamentale per sopravvivere a se stessi e nella Chiesa è il criterio della verità e non il criterio della sincerità, dove c'è ovviamente una differenza tra verità e sincerità. E spiegazione della differenza, così ci capiamo subito, no? Il ragazzino disperato che ha litigato con l'amichetto del cuore a 8 anni e urla pestando i piedi "non ti parlerò mai più" è certamente sincero, ma non è vero, nel senso che lui dice esattamente quello che sente, no? Ha una corrispondenza tra il proprio sentimento, che per lui è totale, definitivo, assoluto, eccetera, ma è totalmente, come normale che sia, 8 anni fuori misura rispetto alla realtà, no? Primo perché 2 minuti dopo probabilmente gli parla di nuovo, no? Perché così come ha urlato non ti parlerò più, allo stesso modo se ne dimentica altrettanto rapidamente. Secondo perché lo sgarbo, la questione eccetera in genere non giustifica una condanna senza appello per il resto della vita, ok? Questa cosa che sui ragazzini capiamo tutti benissimo, secondo me dovremmo ricordarci un attimo di applicarla anche a noi stessi. Molte delle cose che noi sentiamo con grande convinzione sono assolutamente sincere, non è detto che siano vere. E questa è una piccola distinzione che fa parte, come dire, del percorso di crescita spirituale non moralistico, cioè dove il problema è cercare la verità, come vedremo, no? Paolo insiste tantissimo, non so se l'avete sentito, no? Questa questione della menzogna, della verità, eccetera, e la dice 50 volte, uno dice: vabbè, c'aveva una comunità piena di bugiardi, no? E quindi era preoccupata della verità, perché se no non si spiega perché ogni 3 righe usa questa cosa. Invece il problema è che Paolo sa bene che se uno non percepisce la differenza tra sincerità e verità e non aspira alla verità, e non solo alla sincerità, non c'è nessun modo di andare d'accordo con gli altri. Cioè, non esiste possibilità di comunicazione, relazione, rapporto con gli altri se uno non sa la differenza che c'è in sé tra sincerità e verità e non si mette dalla parte della verità, almeno come tendenza. Almeno come tendenza vuol dire mantenendo di volta in volta la coscienza di quanto, per esempio, non sa ancora tutta la verità. Ah, questo era per dare i due titoli, no? La Chiesa precede la comunità, sta da un'altra parte, cioè c'è un fondamento diverso, no? Da una parte, dall'altra, per stare dentro una comunità bisogna distinguere sincerità e verità e puntare alla verità, che dunque sta dalla parte della Chiesa, non della comunità. Questo per dirlo in termini ecclesiali. Allora, perché dico queste cose? l'inizio, l'attacco del capitolo è: vi esorto, io il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. E poi c'è un solo corpo, un solo spirito, una sola è la speranza, alla quale siete stati chiamati come vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti. Allora, attenzione, quello che noi leggiamo, di solito sottolineiamo, sentiamo leggendo questo è: vi esorto dunque a comportarvi, cioè la nostra attenzione cade, cosa sta dicendo la frase? Dice che ci esorta a comportarci in maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuto, che in genere lo leggiamo così, no? Poi con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, e poi un solo Signore, un solo battesimo, una sola fede, una sola speranza. Ecco, l'accento di Paolo è esattamente l'opposto. Vi esorto dunque a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Con ogni umiltà, perché? Perché è tutto l'elenco di un solo, sono tutte cose che uno non si può conquistare col proprio comportamento, se ci fate caso. Un solo spirito, una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Sono tutti doni. L'unico dubbio era sulla speranza, una sola speranza, perché la speranza è anche una virtù che io posso esercitare, e dunque ci ha messo l'inciso. Una sola speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Cioè, della serie, speranza nel senso che vi è stata data, no? Un solo spirito, una sola speranza, una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, sono tutti doni. Allora lui dice, attenzione, voi avete già tutto questo. Questo è la vostra vocazione. Vocazione per Paolo ecclesis, proprio chiamata, ed è la stessa parola in cui l'altra forma di sostantivo viene usata, ecclesia. Ecclesis, ecclesia, convocazione. Solo che noi, quando diciamo la Chiesa viene da ecclesia, che vuol dire convocazione, ci funziona convocazione, Dio che convoca, raccoglie il suo popolo. Poi diciamo ecclesis, vocazione, cioè chiamata, no? Dunque io sono chiamato a fare, a essere, a diventare. Vedete la differenza di linea di lettura? Di per sé la parola è la stessa, lo stesso radicale. Allora Paolo quello che dice è: qui non c'è niente da scegliere, voi siete dentro a questa vocazione, avete già ricevuto un solo spirito, una sola fede, un solo Signore, una sola speranza che è quella della vostra convocazione, un solo battesimo. Tutto questo sono doni che avete già, no? Dunque vedete ben di farci qualcosa, no? Di comportarvi in maniera degna di questo, con umiltà, mansuetudine e pazienza, perché queste sono le cose consone, no, a questo primato. Il primato è ciò che avete ricevuto, ciò che c'è già. E in questo senso dice è prioritaria la Chiesa rispetto alle comunità, cioè la vocazione, l'ecclesia che noi abbiamo, che non è mai individuale ma è sempre comunitaria, viene prima, è già data, no? Poi noi riusciamo a fare delle comunità che funzionano come delle chiese oppure no, le incrociamo, non le incrociamo, dobbiamo cambiare comunità, ci funziona, non funziona, ma di per sé l'ecclesia, la chiesa del Signore è precedente a ciascuno di noi e a ogni comunità pensabile. Mi chiedevo oggi pomeriggio come riuscire a spiegare un po' bene questa cosa, perché questa cosa è molto importante, no? E mi è venuto come al solito sempre lo stesso esempio, io ragiono sempre in base allo stesso esempio, che a me sembra abbastanza chiaro, non lo so se poi lo è realmente, comunque io lo faccio, voi vedete se funziona così, no? Quando uno è fidanzato, innamorato, dice noi ci amiamo dunque, no? Quando uno sta in uno stanco matrimonio dopo 30 anni, dice noi siamo sposati perciò, no? Perciò devo fare qualcosa per tenere insieme questo matrimonio, no? Allora, nel primo caso c'è una precedenza dell'amore sulla comunità, cioè uno ha queste sensazioni che si era destinato fin, cioè che quello era l'uomo giusto, no? Che dall'oscurità dei tempi c'era questa destinazione, non è detto che sia vero, ma uno la vive così, no? Cioè c'era questa specie di amore lì che aspettava e uno si è incrociato e che deve fare? Non, cioè, non ha alternative, non può sottrarsi a questa cosa, no? E dunque, no, comincia a costruire dei comportamenti, dei modi, dei tempi, delle organizzazioni di vita relative a questo fatto che c'è questa specie di entità che l'ha travolto, no? Un'entità precedente in qualche modo lui, no? E poi ci si inventa come stare insieme, allora scominciano tutte le discussioni, ho bisogno di tempo, la libertà, mica la libertà, i miei amici, i tuoi amici, questo e quell'altro, no? Perché la comunità dei due, per trovare delle forme concrete, a partire da questa ecclesia, convocazione, che è questa specie di grande amore, deve poi trovare degli aggiustamenti realistici e concreti e che cambiano nelle fasi della vita, no? Se invece uno sta al contrario, cioè privilegia il fatto che vabbè siamo sposati, cioè c'è un dato comunitario che fa troppa fatica, casino, ci va troppa energia per smontarlo, no? E uno poi dopo deve in qualche modo vivacizzare questo dato comunitario. Allora, questa è la differenza, ed è una differenza molto concreta. Nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, eccetera, noi abbiamo sempre il problema di vivacizzare quello che c'è, di fare in modo che la gente venga, di fare in modo che gli incontri siano... Cioè, teniamo in piedi uno stanco matrimonio poiché esiste, non so come se riesco a spiegarmi, no? E giustamente, poiché le persone non hanno sta percezione di sto grande amore, l'ora non va mai bene, il giorno non è mai quello giusto, l'organizzazione non era fatta bene, troppo lungo, troppo breve, c'è troppa gente, c'è troppa poca gente, cioè c'è sempre un motivo per cui non va, no? Che è esattamente come in quelle situazioni in cui uno cerca di vivacizzare e ce n'è sempre una che va storta, per cui, cioè, perché uno in realtà cerca grane, perché siccome non gli va, tira, ma non volontariamente, non è che tira volontariamente a distruggere, ma siccome non percepisce che ci sia niente da salvare, è chiaro, tutto è troppo pesante, no? Allora, spero che sia chiaro. Per Paolo è molto chiaro, no? L'ecclesia precede le comunità. Allora, sarebbe interessante, secondo me, pensare un momento perché le nostre chiese, le nostre esperienze di chiesa spesso funzionano come comunità che precedono l'ecclesia quando va bene, o comunità che non c'entrano niente con l'ecclesia quando va male, no? Sarebbe interessante cercare di capire perché, cercare anche di capire che cosa significa, no? Secondo Paolo il motivo chiaro viene fuori dalla seconda parte, che è questo tema della verità, no? Cioè perché le nostre comunità sono in genere sincere ma non sono vere. Cioè uno non semplicemente non porta lì niente, la verità di sé, no? Per 1100 motivi. Il mio professore di morale diceva sempre che le nostre comunità ecclesiali, almeno in Occidente, sono costruite tutte sostanzialmente sulla struttura della bugia pia, no? Per cui tutti dicono quello che pensano che sia giusto e anche umile dire. Che poi questo abbia un qualche rapporto con la realtà della vita è del tutto indifferente. A volte succede, diceva Lucia, ogni tanto capita, no? Ma in modo casuale. Ok, allora qui Paolo dice questa cosa bellissima, no? Non solo che la fede precede le comunità, cioè non solo che ciascuno di noi nella propria vita personale deve aver incontrato il Signore Gesù e aver pensato che gli importava qualcosa del Signore Gesù per poter in qualche modo stare dentro un'esperienza di chiesa, quindi non solo che la fede precede la comunità, ma che è chiaro questo ovviamente, ma anche che la ecclesia precede la comunità, cioè che la convocazione a stare insieme, la possibilità, no? Come l'ipostatizzazione, no? Come la personificazione di un amore quando si è innamorati a 18 anni, no? Questa sensazione che c'era un grande amore lì che ti aspettava, no? Che era prima di te, al di là di te in qualche modo, no? E per dire questo fa quell'elenco di un solo, che è bellissimo secondo me, no? Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Cioè questa ecclesia che ci precede ha poche cose essenziali: un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza che riguarda la vocazione, cioè la fede, e che non è speranza di altro, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti. Ma forse le nostre comunità non riescono tanto a dare questo primato, perché forse oltre a questo minimo di essenziale c'hanno una barca di altre cose su cui poi è difficile percepire la priorità dell'Ecclesia, no? Però forse è anche vero che noi come credenti non riusciamo più a amare la Chiesa per l'Ecclesia che contengono, e siamo molto spesso lì a misurare con i misurini, no? Cioè a dire questo, quell'altro e quell'altro, no? Forse c'è bisogno di nuovo di una generazione di credenti con una passione per la Chiesa. Una delle cose che pensavo ieri, sentendo quelle sei persone parlare nel panel, era che come dire, che in modi diversi, con sensibilità molto diverse, con modelli ecclesiali molto diversi, ma certo erano persone che parlavano di qualcosa che amavano molto, no? E questo si vedeva. Si vedeva di più in alcuni, di meno in altri, no? Però cioè, si vedeva che al di là di quello che riuscivano a dire o anche a fare poi nelle loro concrete esperienze, stavano parlando di qualcosa di cui era loro difficile pensare di fare a meno. Vado un po' avanti perché altrimenti resto fino alle 10 qua su questi versetti che mi piacciono molto. Ecco, e poi allora, vabbè, sempre tenendo presente le due linee di lettura che vi proponevo all'inizio, no? Un testo non moralistico, no? E questo tema della verità, dice, parla della diversità, no? Per il primo problema che pone è quello della diversità, un solo, ha dato molti doni diversi, no? E allora dice, è lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero. Io trovo bellissima questa cosa, perché non si nota quasi mai, cosa che invece è molto chiara, che Paolo parla qui solo dei doni dell'insegnamento. Non è che Paolo non conoscesse gli altri carismi, no? Le lingue, eccetera, in Corinti ne parlano, ma qui indica soltanto i doni che riguardano l'insegnamento, no? Profeti, evangelisti, pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli. Come se il dono fondante, noi oggi diremmo, come se la questione fondante rispetto alle chiese fosse la formazione. Traducendolo, no? Cioè, come se la questione fondante che rende idonei i fratelli all'ecclesia e non alle comunità fosse quello di insegnare, no? Non tanto necessariamente come professori, insegnare nel senso proprio formare, no? La cosa però carina è che, bellissimo, tutti ci sentiamo molto contenti e gratificati da questa osservazione di Paolo, essendo molti di noi più o meno dai livelli familiari a quelli parrocchiali implicati in vicende di formazione e di insegnamento. Però attenzione, no? I doni ai fratelli a che cosa? All'ecclesia, non alle comunità, E qui secondo me c'è un bel esame di coscienza da fare, cioè molto spesso come dire, noi non parliamo di chiesa, se ne parliamo di comunità. Andando poi a cercare come dei cani da tartufi delle comunità decenti e presentabili, perché non tutte lo sono, onestamente, no? E allora parliamo di quelle comunità che riteniamo decenti e presentabili, no? E il problema è che invece Gesù ha stabilito i doni dell'insegnamento, della formazione, come base perché la gente sia formata all'ecclesia, cioè alla passione per le chiese. E qui secondo me, insomma, lascio ai nostri personali esami di coscienza. E dice, al fine di edificare il corpo di Cristo, e dice questo versetto bellissimo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Cioè, vengono dati tutti i criteri di chi è un adulto nella fede. L'unità nella fede, nella conoscenza del Figlio di Dio, uomo perfetto nello stato che conviene alla piena maturità di Cristo. È molto chiaro qui, proprio dalle parole che usa Paolo, che sono, tra virgolette, straordinariamente moderne, che Cristo non è un modello etico. Non dice comportatevi come Cristo, non so come dire, poi lo dirà dopo quando congratizza, ma qui dice alla piena maturità di Cristo, a essere persone come Lui, no? È la cristificazione di cui parla Paolo. E qui, insomma, anche qui, lasciamo lì, insomma, e dice, questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l'inganno degli uomini. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, eccetera. E qui il Paolo introduce in modo dottrinale, preciso, come fa lui, questo tema della verità. Non dice secondo sincerità, dice secondo la verità nella carità. E anche in questo, questo versetto viene spesso citato, purtroppo, e in genere è spesso citato nella traduzione, che nessuno dice, tutti usano la scrittura per farsi forte, ma la traduzione sarebbe: dato che ho ragione io, la verità sarebbe come penso io, ma siccome la verità si applica nella carità, non ti uccido per il fatto che non la pensi come me. Ecco, non si tratta di questo, cioè, non è questa la lettura del versetto. Secondo la verità nella carità, la verità è la carità di sé. Più avanti lo dirà, la carità di verso se stesso, e alla fine del versetto dice: in modo da edificare se stesso nella carità. Non c'è possibilità di ambiguità, non è la carità applicata agli altri, è la carità applicata a se stesso. Allora, su questa cosa qui, secondo me,
anche lì stiamo dicendo che non sarebbe una carità in mezzo di quanta carità
c'è. No, edificare se stesso nella carità. Sì, però, cioè, come dire, che poi si veda anche una carità verso l'esterno, ci arrivo, è evidente, nel senso che nella misura in cui uno edifica sé nella carità, non può non essere misericordioso, perché più tu cerchi verità verso te stesso, e più scopri che perdi ogni diritto di giudicare chiunque altro. Ti passa proprio la voglia, c'hai altro da fare, non so come dire, no? Non c'hai più bisogno di colpire all'esterno. Quindi è chiaro che poi cresce anche la carità verso l'altro, no? Ma perché non sia semplicemente un appiccichino in più, no? Il problema è la verità nella carità, no? Qui io credo veramente che così ci si dovrebbe rimanere su una quindicina di giorni. Questi versetti, che sono 14, 15 e 16 del capitolo 4 di Efesini, così li raccomando davvero alla vostra riflessione, perché mi pare veramente che ne valga la pena, no? Che cosa vuol dire cercare la verità di sé, no? Che impresa è? Tra l'altro, ricordando che per un credente, poiché noi sappiamo che è stato posto in noi l'immagine e somiglianza di Dio, è molto chiaro che la nostra verità è Cristo. Cioè che se noi cerchiamo con determinazione la nostra verità, e con buona coscienza, ovviamente, stiamo parlando di onesti, no? Onestamente, fin dove capiamo, fin dove arriviamo, quello che troveremo è l'immagine di Gesù in noi, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, no? Quindi la nostra verità più profonda è quella, no? Ma è vero che la nostra verità più profonda è quella incarnata nella nostra storia, nella nostra vita, dunque nelle nostre nevrosi, nella nostra psiche, nella nostra educazione, nella nostra cultura, nella nostra fatica di esistere, nel nostro faticare a far stare insieme i pezzi, eccetera. Ma l'unica vera grande opera morale da compiere per un credente è cercare la verità di sé e superare la prospettiva della sincerità. è l'unica vera grande opera, perché è l'unica possibilità che abbiamo di accedere all'immagine e somiglianza di Dio che è posta in noi. E questo è la grande cosa, no? La cura della propria interiorità nella carità, no? Cioè sapendo che, come dire, che questa è l'opera di una vita, no? Che nessuno di noi può farlo in un giorno, che nessuno di noi ha una sola faccia, un solo volto, no? Scoprendo progressivamente il condominio di anime che ci abita, per citare Sostiene Pereira, no? E di volta in volta dando fiducia in questo condominio di anime che abbiamo dentro all'amministratore che ci sembra più sapiente in quel momento, che riesca a far funzionare questa coabitazione che in certi momenti è anche molto serena e pacifica, no? Tutti collaborano alla ripittura delle mura esterne, no? E in altri momenti è un attimo meno pacifica, no? Per cui l'anima del secondo piano comincia a litigare con l'anima del terzo piano per i rumori, la televisione, eccetera, no? E allora ci va un sapiente amministratore, no? Che riesca a evitare la rissa, come dire, no? E a fare collaborare tutti gli abitanti di questo condominio verso una casa più accogliente, no? Questa operazione, il passaggio dalla sincerità alla verità, è secondo Paolo l'operazione della maturità in Cristo. Fa di noi non più dei bambini sballottati a destra e a manca da ogni vento di dottrina, ma persone adulte in Cristo, no? Maturità in Cristo, capaci di esercitare carità, di essere edificati nella carità. Anche qui credo si potrebbe a lungo riflettere, ma dato che la mia voce sta arrivando al fondo. E poi c'è la seconda parte del capitolo in cui Paolo, data questa impostazione teorica, va sul concreto, ma che a questo punto non può più essere letto in termini morali, no? Cioè indica che cosa lavora contro la verità e che cosa lavora a favore della verità, questo fa, no? Cioè dà un'indicazione, perché voglio dire, se noi fossimo stati cristiani di fronte a Paolo, se io oggi avessi davanti Paolo, gli direi: bellissimo, guarda, sono assolutamente d'accordo, come si fa? No, consigliami il tuo analista, nel senso che se il tuo analista ti ha fatto sta chiarezza, dimmi chi è che, no? Cioè voglio dire, perché certo, no, già è abbastanza duro pensarci fino qui, ma quando ci hai pensato fino qui dici: vabbè, bellissimo, cioè quali sarebbero i passaggi? Allora lui comincia così la seconda parte: vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, due punti, non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore, diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. L'elenco di tutto ciò che non si deve fare, no? Primo, non si deve essere pagani, cioè non siate come i pagani, no? Che non vuol dire: no, ma io credo in Dio, non mi proclamo ateo, quindi io non sono pagano, non credo nemmeno in Giove, Giunoni, in Apollo, quindi io sono credente. Non è questa la distinzione. I pagani chi sono? Cioè, i pagani sono coloro che, come dire, che si comportano come se Dio non ci fosse, come se noi non avessimo speranza, come se la vita non fosse più grande di noi, come se in ogni evento che ci accade noi fossimo tutti e solo lì dove quell'evento accade, come se non avessimo un condominio di anime ma un'anima sola, come se Dio non avesse fantasia, non lo so, sto facendo un elenco per dare qualche idea, no?
Sarebbero assimilabili ai idolatri per gli ebrei?
Sì, sì, è la stessa radice, solo che Paolo non usa quell'espressione perché l'ha usata polemicamente i Romani, eccetera, e quindi non usa quel nome, ma è la stessa idea, no? Cioè, gli idolatri sono coloro che si fidano di qualcuno che non sia Dio, no? Che pongono la loro fiducia in qualcuno, in qualcosa, in qualcuno che non è Dio, no? E io davo delle traduzioni dello stesso, è esattamente la stessa famiglia di concetti. Allora, prima non bisogna essere pagani, cioè bisogna ricordarsi che noi abbiamo una speranza, che Dio c'è, che abbiamo più vita di quanta riusciamo a sapere, che ci sono più emozioni, più verità, più comunione, più relazione, più comunicazione possibile di quanto in ogni momento della nostra vita ci pare di poter sperimentare, che c'è più fantasia, che c'è sempre un di più, no? Che c'è una vita eterna, no? Un credente è colui che crede alla vita eterna, cioè che c'è una vita in più, no? Non che ci sarà una vita in più, è che c'è una vita in più. Dunque, per esempio, che fa delle scelte su di sé, sugli altri, nelle cose, nei comportamenti, da quelli quotidiani a quelli più grandi, come dire, mettendo nel conto la vita in più che c'è, anche se non si vede.
Questo concetto, probabilmente colui che crede nella vita in più, già da adesso, no?
Sì, non che ci sarà una vita eterna alla fine.
Non crede nell'altra,
sai, di per sé è la grande.
No, non credo sia la vita eterna, dico non pensarci nell'altra, non credo, no.
Sai, di per sé, per un credente, se un credente piglia sul serio la fede e dunque che la morte è un passaggio da uno stato di vita a un altro stato di vita, non è che l'altra vita è da pensare o da non pensare, no? Cioè non è che tu pensi più di tanto nel tuo quotidiano a cosa ti succederà tra 10 anni, nel senso che vabbè, cioè, ragionevolmente se non succede una morte in mezzo supponi che fra 10 anni ci sarai, no? Poi magari ci sono alcuni momenti della tua vita in cui dici oddio cosa mi succederà tra 10 anni, allora ci pensi tematicamente, ma normalmente ti funziona come qualcosa che dai per scontato. Infatti se poi succede una cosa brutta, il trauma che ci piglia è che noi siamo talmente abituati a dare per scontato, no? Che c'è domani, che c'è tra un mese, che c'è fra 6 mesi, che se poi per esempio si realizza una morte per cui non c'è un domani, tutti restiamo senza parole, non so come dire.
Sì.
Ecco, allora la vita eterna per un credente funziona allo stesso modo, no? Con la differenza che non possiamo essere delusi su questa cosa, cioè uno campa dando per scontato che c'è, no? Che non vuol dire che ci pensa o non ci pensa o la tematizza o non la tematizza. Gli funziona come una, cioè voglio dire, come uno prenota l'aereo io per domani mattina sulla fiducia inconscia che domani mattina si sveglia, si alza e va a prendere l'aereo, no? Di per sé non è detto, no? Non ho la sicurezza matematica, però è vero che uno non campa così, cioè uno campa pigliando un appuntamento per la prossima settimana sulla fiducia che. Allora, di per sé un credente dovrebbe prendere un appuntamento per la vita eterna tranquillamente, nel senso che siccome c'è, uno ci funziona, no?
E invece,
ma nemmeno una scommessa, un dato scontato, no? Cioè non è che tu scommetti quando pigli un appuntamento con una persona per la settimana prossima. In genere non sei sfiorato dal dubbio di non esserci più. Ecco, allo stesso modo.
Però sicuramente è una cosa nuova e non si chiede neanche queste cose.
Esattamente. Allora, primo dunque non essere pagani, nella vanità della loro mente, qui la parola è enus, che per Paolo è il sinonimo di quello che è cuore nell'Antico Testamento, cioè qui non è mente, cervello, Paolo non ha un concetto moderno, è solo la rilettura greca di ciò che nell'ebraico è cuore, cioè l'insieme dell'affettivo, del volitivo, del razionale, l'aspetto migliore dell'uomo, non so come dire, l'aspetto superiore, ciò che lo distingue dalla bestia, no? Quindi non è una limitazione di tipo razionale. Allora dice nella vanità della loro mente, no? Allora, la seconda cosa da non fare è come dire, fidarsi unicamente della propria parte migliore, non della propria parte peggiore. Paolo conosce tutti i termini greci per indicare la bestialità, l'aspetto animale dell'uomo, no? La sarx, eccetera. No, qui, non si riferisce, qui usa nous, cioè la parte nobile, no? Nella vanità della loro mente, no? Cioè attenzione, la seconda cosa da fare per cercare la verità di sé è non fidarsi totalmente della propria parte migliore, cioè non costruire percorsi che funzionano solo se noi siamo molto bravi, costruire percorsi che tengano conto del fatto che non siamo sempre molto bravi. Non so se riesco a spiegarmi. E allora dice, accecati nei loro pensieri. Descrive la vanità, cioè traduce la vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri. Dunque, per fare la verità di sé bisogna essere vedenti nei propri pensieri, vedere la realtà, fare esercizi per vedere. Secondo, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro. Dunque, per fare la verità bisogna essere sapienti della vita di Dio, e non estranei, ma familiari di Dio, con cittadini dei santi, familiari, cioè con una intimità quotidiana, conoscere, frequentare la vita di Dio. E per la durezza del loro cuore, e dunque bisogna avere un cuore morbido. E poi dita anche i passaggi, non dice, se uno riesce a essere accecato nei pensieri, estraneo a Dio e duro nel cuore, diventa così insensibile, diventate così insensibili. E invece bisogna diventare sensibili per fare la verità di sé. E qui si potrebbe rimanere un altro po'. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza. Allora bisogna diventare sensibili e non abbandonarsi, ma reggersi dunque. Reggere sé. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. E qui, vabbè, più di tanto fermarcisi, ma si possono dare letture psicanalitiche di questo testo, letture spirituali, letture di tutti i tipi. La questione resta una sola, no? Non esiste cammino verso la verità senza una separazione. C'è qualcosa che bisogna lasciare. Non ci si può portare dietro tutto. La verità non sopporta sovraffollamenti, con tutta la fatica che si fa a separarsi da ogni pezzettino, cosa che chiunque abbia superato i 13 anni sa bene, no? Perché facile a dirsi, ma come dire, ben più difficile a farsi, separarsi da pezzi di sé, da percorsi, da rancori, da ferite, da emozioni, da silenzi, da, no? Dall'uomo vecchio. Anche qui, io credo che abbiamo letto, sentito leggere 500 milioni di volte questo testo sull'uomo vecchio e l'uomo nuovo, no? E credo anche che questo testo purtroppo è molto letto in termini moralistici, no? L'uomo vecchio si comporta in un certo modo, l'uomo nuovo si comporta in un altro, no? Il problema è che l'uomo vecchio è una cosa e l'uomo nuovo è un'altra cosa, no? E che il percorso della verità è il percorso verso un uomo nuovo, no? Che come un serpente ha accettato una muta, no? Si è spogliato dell'uomo vecchio, si è rivestito dell'uomo nuovo. E questa non è un'operazione che si possa fare né in breve né senza dolore per degli adulti. È una cosa seria, è l'opera di conversione di una vita. E dunque, no? Allora, come si fa? Non fate come i pagani. Rivestitevi dell'uno, perciò bando alla menzogna. Non si fosse ancora capito che questo tema della verità è centrale, la prima cosa di cui parla è basta mentire. Dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. È carino il motivo, no? Cioè, infatti, dite ciascuno la verità al proprio prossimo è una citazione dell'Antico Testamento, è un dato di morale comune, no? Non si deve mentire, ma la motivazione è perché siamo membri gli uni degli altri, cioè perché l'unica verità, perché per fare la verità in sé non si può mentire agli altri, perché siamo lo stesso corpo, mentiamo un pezzo di noi, no? E anche in questo Paolo è straordinariamente moderno, non qualsiasi analista è in grado di spiegare che ogni menzogna detta a un altro in realtà è una menzogna raccontata a se stessi, no? È un modo per mantenere un'immagine di sé, no? E per farsi rimandare dall'altro un'immagine di sé. E allora poi prosegue, no? E prosegue con, in qualche modo, la configurazione di tutti i comportamenti concreti che lavorano contro la verità. Al primo posto è: nell'ira non peccate. È molto carina questa cosa, perché non dice di non arrabbiarsi, ma dice che quando si è arrabbiati non bisogna, sostanzialmente quello che Ignazio dice, nell'ira non si prenda nessuna decisione, cioè non bisogna usare l'ira come un criterio di comportamento. Ah, questa è una cosa molto sapiente, eh? Io cito sempre, essendo io una persona irosa, dico che nemmeno San Paolo dice che non ci si può arrabbiare, perché secondo me è troppo umano, cioè uno si arrabbia, ma nell'ira non si fa verità. Nell'ira si sfoga l'ira, nell'ira si fanno una serie di operazioni che forse in certi momenti sono necessarie addirittura, ma certo non si fa la verità. E quindi non tramonti il sole sulla vostra ira. Cioè non conservate troppo a lungo questo stato, che pure può accadere, ma che sia breve e in esso non si decida niente, perché non si fa verità. E non date occasione al diavolo. L'ira è un grande terreno di combattimento, si fa spazio al diavolo proprio, è vero, no? L'ira rende fragili, perché uno trasportato dall'ira può dire o fare cose che poi non avrebbe voluto aver detto o aver fatto, no? Chi avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova in necessità. Cioè, sempre connesso al tema, raccogliendolo in relazione al tema della verità, fate delle vostre vite un'occasione di condivisione, e non di furto. Non è un caso che parla del furto, no? La menzogna su di sé costringe a prendere dagli altri ciò che non si ha in proprio, no? Cioè, se io mi costruisco un'identità fasulla per poi poterla reggere, devo calpestare qualcuno, perché di suo non sta in piedi. Invece dice no, lavorate onestamente per far parte con gli altri, con coloro che si trovano in necessità. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Allora, è carino, perché dice: l'ira, cioè il rapporto con se stessi; il rubare, cioè il rapporto con le cose; il parlare, la comunicazione. E con ciò ha fatto tutto il percorso dell'identità. Se le cose e gli altri. E poi dunque dice: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Cioè dice: se questo è il percorso, dunque, è il quarto rapporto, no? Quello con Dio, non vogliate rattristare lo Spirito Santo, fate contento Dio. E allora poi conclude con quel duplice versetto, no? Uno concreto e poi di nuovo un rialzo teologico. Allora dice: quello concreto è: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio. Cioè, concretamente dice: dunque, togliete le durezze e siate benevoli, e tutte le virtù sono quelle della misericordia, no? E la misericordia nasce unicamente dalla verità di sé, non c'è altra possibilità di essere misericordiosi. E poi il rialzo teologico è: fatevi dunque imitatori di Dio, come Cristo vi ha amato, amatevi. Ecco, io mi fermerei qui, mi sembra che c'è un...
Se arrivate prima al 5,1 perché c'è una divisione?
Perché di per sé il testo, la botta paolina finisce lì, cioè la suddivisione in capitoli lì è artificiale. In realtà il tema, che è quello della verità, finisce lì. Poi dopo proseguo sulle questioni della fornicazione, eccetera, che sono evidentemente delle risposte dei casi concreti. Cioè questa è la parte parenetica, diciamo, impostata, e poi comincia con i casi concreti, e quindi si divide un po' il testo letterario di insegnamento concreto, cioè non di insegnamento dottrinale, ma di insegnamento sulle questioni della vita, diciamo.